Io sono Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald di J.K. Rowling. Scena 120, interno castello di Nurmengard, Alba. Grindelwald, hai patito il più odioso dei tradimenti, perpetrato nei tuoi confronti dal tuo sangue, dal tuo stesso sangue, e mentre festeggia il tuo tormento, tuo fratello cerca di distruggerti. Credence si ispira bruscamente e il suo pulcino sale esitando sul palmo di Grindelwald, che lo lancia in aria dove prende il volo. Grindelwald, c'è una leggenda nella tua famiglia di una fenice che accorre i suoi membri nell'estremo bisogno. Avuto finalmente lo spazio necessario, l'uccello spiega le ali e assume le sue vere dimensioni. L'uccello è una fenice rinata con le ali di fuoco. Grindelwald, è un tuo diritto di nascita, come anche il nome che ti restituisco. Aurelius, Aurelius Silente. Entreremo nella storia insieme per aver cambiato questo mondo. Credence si volta. Il potere del suo Obscurus può essere finalmente controllato. Punta la bacchetta alla finestra e un incantesimo immensamente potente frantuma il vetro e spacca la montagna di fronte. Credence guarda la sua opera dalla finestra rotta. È straordinario ed è solo l'inizio.
Io sono Briff Bruff Braff di Gianni Rodari. Due bambini, nella pace del cortile, giocavano a inventare una lingua speciale per poter parlare tra loro senza far capire nulla agli altri. Briff Braff, disse il primo. Braff Brof, rispose il secondo, e scoppiarono a ridere. Su un balcone del primo piano c'era un vecchio buon signore a leggere il giornale e affacciata alla finestra di rimpetto c'era una vecchia signora, né buona né cattiva. «Come sono sciocchi quei bambini!» disse la signora. Ma il buon signore non era d'accordo. «Io non trovo!» «Non mi dirà chi ha capito quello che hanno detto!» «E invece ho capito tutto!» «Il primo ha detto: che bella giornata!» Il secondo ha risposto: domani sarà ancora più bello. La signora arricciò il naso, ma stette zitta, perché i bambini avevano ricominciato a parlare nella loro lingua. Maraschi, babarabaschi, pippirimoschi, disse il primo. Bruf, rispose il secondo, e giù di nuovo a ridere tutti e due. Non mi dirà che ha capito anche adesso, esclamò indignata la vecchia signora. «E invece ho capito tutto», rispose sorridendo il vecchio signore. «Il primo ha detto: come siamo contenti di essere al mondo!» E il secondo ha risposto: il mondo è bellissimo!» «Ma è poi bello davvero?» insisté la vecchia signora. «Briff, bruff, braff!» rispose il vecchio signore.
Io sono L'estate dell'incanto di Francesco Carofiglio. Ogni casa ha un segreto, ogni famiglia ha un segreto. Ripensando a quell'estate, mi sono chiesta se quello che accadde fu la semplice e necessaria sequenza degli eventi e se l'incrocio delle nostre giornate, nella liturgia lenta della villeggiatura, fu solo il passaggio di una stagione che avremmo ricordato o dimenticato, come ogni altra, prima e dopo, nella vita. O se invece tutto quello che accadde, ogni movimento di andare e venire, ogni parola, ogni singolo pensiero, ogni scoperta, fu parte di qualcosa più grande, che qualcuno stava muovendo sopra le nostre teste, guardandoci vivere, correre e sorridere, prima che arrivasse il buio del mondo. Quella stagione lontana è come un fermo immagine nel racconto interminabile della mia vita. Mi succede spesso, quando guardo un vecchio film, di fermare l'immagine. Spingo un tasto e il mondo si immobilizza. Allora mi concentro sui dettagli, l'espressione del viso della donna, i capelli, la blusa chiara che segna un seno generoso, il bicchiere d'acqua sul tavolino, la sigaretta, l'automobile, le luci accese dietro la vetrina del caffè. Guardo quella fotografia in bianco e nero e penso che tutto quello che vedo, ogni cosa, adesso, non esiste più. L'attrice bellissima che sorride, il bar, il bicchiere, l'automobile, ogni cosa è data, consegnata, finita. E così provo una nostalgia silenziosa, un languore dell'anima, per quelle vite che pure non mi appartengono e mai mi sono appartenute, e che però qualcuno ha vissuto, agito e perduto. E all'improvviso quell'immagine diventa solenne, come se contenesse il segreto del mondo, e in ogni dettaglio sembra manifestarsi potente il mistero della vita che si avvera e ci abbandona.
Io sono Polline, una storia d'amore di Davide Calì e Monica Barengo. Un mattino una ragazza che mai aveva coltivato fiori si accorse che nel suo giardino, da una pianta che nemmeno sapeva di avere, ne era spuntato uno bianco, bellissimo. Nel giardino c'erano diverse piante, alcune erano spinose, altre avevano invece foglie arrotondate, altre ancora avevano foglie sottili e lunghe. Alcune davano fiori, altre no, ma di nessuna conosceva il nome. Quel fiore bianco, spuntato tra il verde senza nome, divenne subito il suo preferito. La ragazza cominciò ad alzarsi presto ogni mattina per vedere se erano spuntati nuovi fiori, e ogni mattina ne trovava, infatti, di nuovi. La ragazza, che mai aveva curato nessun fiore, iniziò a occuparsene, anche se non sapeva esattamente come. Aveva sentito dire che i fiori hanno bisogno d'acqua, e così gliene dava. Aveva sentito dire che i fiori hanno bisogno di terra smossa intorno al fusto, e così ogni mattina smuoveva la terra intorno al fusto. Quei fiori bianchi che spuntavano al mattino presto, ricambiando le sue cure, divennero il suo pensiero costante. La sera la ragazza andava a dormire pensando al nuovo fiore bianco che avrebbe trovato il mattino seguente e alle piccole cure che gli avrebbe dispensato. Acqua, ma non troppa. Terra smossa intorno al fusto, ma senza esagerare. Per le piccole attenzioni che destinava ai fiori, ogni mattina ne riceveva in cambio uno nuovo. Il profumo del polline divenne il profumo dei suoi risvegli.
Io sono l'arte della gioia di Goliarda Sapienza. Spera e spingi, Modesta, spingi che t'aiuti e l'aiuti. La posizione è giusta. Non ostacolare l'onda del dolore, non la contrastare. Seguila con tutto il corpo e i sentimenti, solo così ce la puoi fare, Modesta. Con tutto il corpo e i sentimenti spingo. Ma quell'ammasso di carne che a intervalli regolari, come il succedersi del giorno e della notte, si sveglia e urta le pareti del mio ventre, non vuole uscire. Era Prando informe che lottava dentro di me, o ero io informe che lottavo scavando tra le suture metalliche della mia fronte per uscire? Senza tregua sbattevo per rinascere. E in un'alba di nebbia, appena sfumata dal rosso della calura, nacqui partorita da me stessa. Come se la grande onda del dolore carnale, passando sul mio capo e ricadendo dietro, lontana alle mie spalle, si fosse portata via tutte le pene, le amarezze, i progetti di gioia, ormai naufragati contro lo scoglio della morte di Carlo. Doleva forte la delusione per quei progetti falliti in poche ore. Doleva forte allora quando Carlo agonizzava nel letto. Dolevano forte allora quando? Un anno? 2 anni fa? Quando Modesta, bambina, piena della speranza integra della giovinezza, sicura del suo avvenire, avanzava senza sospetto, gli occhi bendati. Quando fiduciosa, mano nella mano, passeggiava con Carlo bevendo la sua voce, le sue idee, la sua presenza come qualcosa di eterno, che sempre le sarebbe stato accanto come il monte, il cielo, il mare. Quante volte con Carlo vivo aveva discusso, aveva dissertato sulla contraddizione che è il perno della natura umana. Ma quando questa contraddizione si era rivelata nella sua morte, inappellabile, la delusione come una valanga che travolge fiducia e gioia, può farti intravedere nella tua stessa fine una via più sicura. Che importavano gli anni quando si cominciava a capire? Quella cicatrice che divide la fronte sta ora a dimostrare la saldatura del suo essere prima diviso. Rinasce modesta, partorita dal suo corpo, sradicata da quella di prima che tutto voleva e il dubbio di sé degli altri non sapeva sostenere. Rinasce nella coscienza di essere sola e giorno per giorno, ora per ora, accetta il dolore.